للقرى وللخيامات.
Ed eccoci di nuovo in diretta. Questa volta abbiamo annunciato lo spazio Radio Africa, sempre con musica palestinese, perché oggi comunque la giornata è dedicata al sostegno alla resistenza palestinese. Pronto?
Ciao, ciao a tutti e a tutti. Oggi è dedicata ancora di più alla resistenza palestinese questa giornata.
Però con te volevo anche parlare, insomma, un po' una novità, no? Ma chissà, dicevamo a chi ascolta questa radio che avremmo parlato di Senegal per vedere che succedeva, eppure ieri l'altra sera c'è stato l'annuncio da parte di Macky Sall che rinuncia al terzo mandato. Un po' sorprende tutti, un po', insomma, forse denota una sorta di debolezza, o forse le proteste di piazza hanno avuto il loro effetto.
Hanno avuto l'effetto le proteste di piazza sicuramente, ma hanno avuto anche l'effetto, le pressioni da parte degli ambienti, degli investitori internazionali, che sicuramente non volevano, non vogliono un Senegal instabile, anche nel contesto regionale, dove appunto la sequela di colpi di Stato ha creato una instabilità ulteriore. Diciamo che tutti aspettavano questo discorso, appunto, e Macky Sall ha detto che, contrariamente alle voci che mi attribuivano una nuova ambizione presidenziale, però non erano esattamente voci, diciamo che è un'ambiguità che lui ha mantenuto per tanto tempo, ci tengo a dire che ho la coscienza e ricordo a posto di quanto ha detto, scritto e ripetuto, e quindi vale a dire che il mandato nel 2019 è stato il mio secondo e ultimo mandato, quindi sono stati usati messaggi di approvazione da parte di leader africani e anche del segretario di Stato americano Blinken, che si sta occupando spesso di questioni che riguardano l'Africa, e Blinken ha detto che la chiara dichiarazione del presidente Sall è un esempio per la regione, a differenza di chi cerca di erodere il rispetto dei principi democratici, compresi tutti del mandato. I francesi hanno detto che il Senegal ha dimostrato ancora una volta la solidità della sua lunga tradizione democratica, che veramente proprio la repressione di Macky Sall sta mettendo in discussione. Macron aveva sollevato il tema del terzo mandato quando ha incontrato Macky Sall il mese scorso, e pare che si sia arrivata alla possibilità di una riqualificazione di Macky Sall o all'ONU o al G20 nel caso non si fosse presentato. Gli oppositori di Macky Sall sono stati sollevati, ma sono scettici. L'attivista panafricano Kemi Seba, insomma, che ha un certo seguito, ha parlato di una sana decisione, ma ha avvertito che sarebbe profondamente ingenuo pensare che in seguito a questo capovolgimento abbia vinto la corrente favorevole alla sovranità e all'indipendenza senegalese. Quelli che ieri erano tutti alleati contro la possibilità di un terzo mandato si ritroveranno avversari ai ferri corti, e Macky Sall farà di tutto per approfittarne. Quindi Seba invita alla vigilanza, perché la Françafrique non ha detto ancora la sua ultima parola. I più scettici si sono infine rammaricati che il capo di Stato senegalese non abbia messo in discussione la legittimità di una terza candidatura, e hanno ricordato anche il caso ivoriano, perché nel 2020 il presidente Ouattara, il presidente della Costa d'Avorio, poi ha fatto una dichiarazione molto simile a quella di Macky Sall, prima di cambiare opinione dopo la morte del suo erede apparente, dicendo che era un caso di forza maggiore, e quindi gli oppositori più scettici non vorrebbero che poi magari un caso di forza maggiore possa far cambiare questa opinione. Il partito PASTEF, quello guidato da Sonko, si è espresso molto chiaro. Abbas Fall ha detto che non è una sorpresa. Quello che ci avrebbe sorpreso è che se Macky Sall avesse dichiarato la sua candidatura per il 2024, la pressione natale che non aveva altra scelta che rispettare la Costituzione, che peraltro lui aveva votato nel 2016. Era chiaro che non doveva candidarsi, che non si sarebbe candidato, perché avrebbe incontrato una forte sfida da parte della popolazione, che insomma, è molto resistente. Al di là della parola del valore della Costituzione, non lo ringrazieremo, dice PASTEF, per questo, anzi la Costituzione che dice che non aveva diritto a una terza candidatura. Altra voce è quella di Aminata Touré, ex membro ex primo ministro, ex membro dell'Alleanza per la Repubblica, il partito di governo, che ha lasciato dopo le elezioni legislative del luglio del 2022 per andare all'opposizione, e ha detto: non è mai troppo tardi, non direi che per far bene, ma per rispettare la Costituzione. Il Presidente avrebbe dovuto dire queste robe, queste cose già nel 2019, e che alla fine abbia riconsiderato di rispettare la Costituzione lo dobbiamo alla mobilitazione dei democratici senegalesi, soprattutto dei giovani, che qui in Senegal e anche della diaspora, perché nessuno era pronto ad accettare una regressione dal punto di vista della democrazia. E oltretutto, giustamente ricorda Touré, Aminata Touré, che ci sono state 16 vite che ci sono più, 16 sì, giovani che sono stati uccisi durante la repressione.
Certo.
Quindi è chiaro che adesso il problema sorge ed è quello della successione, cioè Macky Sall non ha detto nulla per tanto tempo, quindi non c'è stato un delfino.
Infatti è quello che volevo chiederti, no?
Infatti, qui adesso è un po' problematica la questione, perché non che si è pronto a ritagliarsi la figura del candidato presidenziale, perché nessuno tra di loro, tra i sostenitori, avrebbe immaginato che potesse rinunciare in extremis alla terza candidatura.
Perché poi le elezioni sono a febbraio prossimo, quindi abbastanza vicine per costruire.
Abbastanza vicine. E poi lui aveva parlato, non aveva parlato di terzo mandato, l'aveva pubblicamente ribattezzato secondo quinquennio. Comunque il dibattito rischiava di avvelenare la campagna elettorale, che era sotto forte tensione, anche perché un altro aspetto molto, voglio dire, incerto è la situazione giuridica di Ousmane Sonko. Ma vediamo dalla parte di Macky Sall. Quindi gli apparati dell'Alleanza per la Repubblica, che è il partito presidenziale, hanno fatto le spese di questa scelta di Macky Sall, perché fino adesso hanno instancabilmente lanciato appelli per la terza candidatura di Macky Sall, hanno firmato petizioni e robe varie. Poco importa poi a loro se il prezzo da pagare per la terzo mandato sarebbe stato molto pesante, visto quello che è successo. E adesso l'incertezza che è stata dissipata per quanto riguarda le istituzioni di Macky Sall, la risoluzione delle questioni presidenziali è complessa, perché la coalizione presidenziale è una coalizione presidenziale che è diventata veramente tentacolare, il cui cemento è stata sostanzialmente la fedeltà all'uomo che ha preso il potere nel 2012 e che ha riunito quattro dei principali partiti del paese: il PA, il Partito Socialista, l'Alleanza delle Forze del Progresso. E diciamo che Sall adesso, a parte la lista dei possibili delfini in questo partito, da tempo cominciano a uscire fuori le ambizioni. A quanto pare uno dei nomi più quotati è quello di Amadou Ba, che è l'attuale primo ministro, che prima la carica di primo ministro è stata cancellata da Macky Sall, poi è stata rimessa è proprio data ad Amadou Ba. Quindi ha un ruolo di evidenza, che lui ha gestito fin dall'inizio della crisi dopo la condanna di Sonko, e quindi questo potrebbe essere come di una preparazione con la base di Macky Sall al futuro status di candidato. E poi bisognerà capire questi della PR come nomineranno il successore, faranno le primarie. C'è stato un dialogo nazionale che si è svolto a giugno con le opposizioni, a cui non aveva aderito il PASTEF. Questo dialogo nazionale aveva confermato dei provvedimenti legislativi, fra cui anche la revisione del codice elettorale, che dovrebbe consentire a Khalifa Sall, che era l'ex sindaco di Dakar, e a Karim Wade, il figlio dell'ex presidente, di essere finalmente porre fine al loro stato di ineleggibilità, perché entrambi gli avversari di Macky Sall erano sostanzialmente accusati, uno di corruzione, l'altro di affari loschi, e quindi erano al di fuori della possibilità di essere rieletti. Questo dialogo nazionale li ha ritirati fuori, quindi probabilmente loro potrebbero essere in corsa. Su Karim Wade e Khalifa Sall l'orizzonte si è schiarito sostanzialmente. Però bisogna capire invece per Ousmane Sonko che accadrà, perché lui è stato condannato a 2 anni di carcere, ma è ancora bloccato in casa, quindi verrà portato in carcere. Se viene portato in carcere, il giudizio di condanna potrebbe essere annullato, cioè si riconteggia da capo, e quindi questo però potrebbe richiedere molto tempo. è la, allo stato attuale la partecipazione di Sonko alle elezioni appare molto compromessa, anche perché su di lui pesa un'altra condanna di 6 mesi per diffamazione. Per la coalizione di opposizione, quella di Sonko, l'obiettivo è chiaramente di garantire la sua presenza alle elezioni, tant'è che lui stesso il 3 luglio ha fatto un discorso prima del 3 luglio, prima delle elezioni, dicendo appunto che il che i senegalesi, nel caso in cui Macky Sall dovesse confermare la sua candidatura, dovevano scendere in piazza, uscire allo scoperto e confrontarsi con il regime. E Sonko ha continuato comunque a denunciare il complotto per escluderlo dalle elezioni presidenziali del 2024, e quindi di fatto anche questa soluzione che è stata trovata per Wade e Khalifa Sall fa parte di questo tentativo di tenerlo fuori dalle elezioni.
Sì.
E anche questo è un aspetto che insomma bisognerà poi capire come si svilupperà.
Sì, infatti bisogna capire, perché mi sembra che comunque anche fino a un paio di giorni fa ha continuato a girare un appello via social proprio di Sonko, in cui chiamava i suoi sostenitori a uscire per le strade contro il regime di Macky Sall. Quindi non è che è cambiato granché dal suo
punto di vista. No, non è cambiato granché, poi certo, poi bisogna vedere se lui lo arresteranno o meno. Questo, la scelta di Macky Sall probabilmente condizionata, sicuramente, anzi non probabilmente, dalla spinta, dalla pressione delle cancellerie che contano, tra cui i francesi, e dagli investitori, perché già gli investitori nel Senegal erano parte internazionali, erano stati piuttosto critici rispetto al cambiamento del quadro politico, era aumentata la preoccupazione per la repressione dell'opposizione, per l'introduzione di leggi che rendono più difficile protestare, anche per quanto riguarda il discorso delle intercettazioni telefoniche dei cittadini, e quindi questo era considerato dagli investitori un grave rischio di instabilità. Inoltre era aumentata la percezione della corruzione, anche il caso del fratello del presidente Aliou Sall, che si è dimesso da capo di un fondo di risparmio statale dopo che la BBC aveva appunto dimostrato che era stato coinvolto in irregolarità. E quindi praticamente questo tentativo di Macky Sall, candidato per il terzo mandato, avrebbe potuto veramente creare delle difficili prospettive rispetto alla stabilità politica della regione, proprio perché dicevamo, con il Polisario in Guinea, la situazione in Mali e anche la Costa d'Avorio. Dal punto di vista degli affari, il Senegal è molto interessante, perché c'è una popolazione relativamente piccola, sono 17 milioni, però si sta posizionando come un hub commerciale regionale molto importante. Il porto di Dakar, sono stati gli investimenti dell'operatore portuale DP World, che ha investito 1,1 miliardi di dollari in un enorme porto in acque profonde a 50 km da Dakar. Questo è un investitore di una società che ha sede a Dubai. E poi c'è stato un ulteriore rafforzamento di questo investimento con un altro gruppo, la FDC, che è del Regno Unito, e chiaramente questo aumenterà le prospettive di indirizzare il traffico dell'Africa occidentale verso il Senegal. Poi ci sarà l'apertura, cioè investimenti, soprattutto investimenti turchi, sull'aeroporto internazionale Blaise Diagne. I turchi hanno investito quasi 619 milioni di dollari. E poi i principali paesi che investono Senegal sono la Francia, la Cina, la Turchia, il Qatar, il Marocco, le banche marocchine hanno acquistato molte banche locali, l'aeroporto è stato costruito dal Senegal, c'è un progetto enorme di la costruzione di una nuova città a 30 km da Dakar, che si chiama Diamni Adio, e c'è questo piano che si chiama Imagine Senegal di Sall per rilanciare l'economia. Su questa nuova città hanno investito in realtà francesi, Engie e Telefe Group, e poi c'è il petrolio, il gas trovato nell'Oceano Atlantico, al confine marittimo con la Mauritania, e qui si parla veramente di 1 miliardo di petrolio, 40 miliardi di di gas, qui stanno in mezzo la British Petroleum, la Cosmos Energy americana, e quindi gli interessi sono molto, sì, molto,
stanno
molto
ampliandosi,
forti,
diciamo.
È chiaro
più uno
che
trova risorse, ricchezze sul proprio suolo, sottosuolo, più, come dire, attira, tra virgolette, attira investimenti o paesi che in qualche modo si propongono, no?
E che poi condizionano chiaramente le scelte politiche, perché chiaramente se in caso di presentazione della terza candidatura ci sarebbe stata un'instabilità in Senegal che non favorisce questi investimenti. Quindi gli è stato promesso una posizione all'ONU o al G20, ed ecco qua che Macky Sall è tornato fedele alla Costituzione. Bisognava vedere poi se questo accadrà. Di sicuro la scelta di consentire di correre per le elezioni a Wade è l'ex sindaco di Dakar, sicuramente è anche un modo per avere degli oppositori in qualche maniera gestibili. Bisognerà vedere un po' come si svilupperà la situazione.
Bene, visto che il tempo, come dire, stringe, passerei a parlare appunto dell'altro paese di cui volevamo parlare, se non erro appunto era il Ruanda.
Il Ruanda, sì.
Perché? Prima di tutto perché ieri c'è stata la celebrazione del 29esimo Kwibohora, che è il giorno della liberazione, forse molto meno conosciuto a livello internazionale del Kibuku. Non so se si chiama così, cioè molto conosciuto il giorno cosiddetto del ricordo, il Kwibohora, che ricorda appunto, è celebrato il 7 aprile, no? Che ricorda il genocidio che cominciò
nel 90. Genere, sì, appunto.
Però dice che quello che leggevo in questi giorni è che appunto è che la giornata del 4 luglio invece internamente è molto sentita come il giorno della liberazione, che ricorda quando l'esercito patriottico ruandese, il fronte armato ovviamente del fronte patriottico ruandese, pose anche fine però contro il genocidio dei Tutsi nel 94. Quindi c'è un po' questi momenti e ricordi un po' differenti. Questo lo leggevo appunto, era uscito in questi giorni, no, anzi mi sembra proprio, non mi ricordo se...
Sì, è più ricordato in Ruanda. Poi in realtà la guerra non finì con l'entrata dell'esercito di Paul Kagame a Kigali, perché poi ci fu tutta la conseguenza della situazione che si creò al confine con il Congo, con i campi profughi che erano controllati da Hutu Power, e poi arrivò la missione turquoise francese. Quindi ci fu, diciamo così, un'appendice piuttosto dolorosa di questa guerra, però sicuramente in quel giorno Kigali, insomma, fu liberata dalle forze dell'Hutu Power, ecco, da parte dei combattenti dell'esercito di liberazione del Ruanda.
Però ecco, insomma, come dire, ieri si ricordava questa cosa, mercoledì scorso, dopo che noi abbiamo concluso, insomma, la nostra puntata di Radio Africa in serata, i nostri telegiornali davano la notizia che in Francia si era stato dato un altro ergastolo per il genocidio appunto del 94 a Philippe Ateghe.
Philippe Ateghe-Kimana, detto Philippe Manier. Philippe Manier era il suo nome francese, era naturalizzato francese nel 2005.
Quindi Ruanda in qualche modo ritorna, compreso l'altra notizia, faccio, come dire, filotto, quella che è della Corte d'Appello del Regno Unito, che dichiara illegale, certo per altri motivi, il piano di espulsione dei richiedenti asilo in Ruanda, e questo è avvenuto sempre la scorsa settimana, giovedì 29 giugno.
C'era una sentenza della Corte d'Appello che era prevista per il 30 giugno, la Corte d'Appello inglese, che appunto ha dichiarato illegale questo piano Ruanda. Ma andiamo, diciamo così, per ordine.
Quindi,
allora, prima la condanna c'è stata in Francia, proprio quando è stato il 28 giugno, la condanna di questo Philippe Ateghe-Kimana, che aveva 66 anni, che è il maresciallo della gendarmeria, che poi si era diventato francese, ma Philippe Manier, condannato per genocidio e crimini contro l'umanità, l'ergastolo. Lui ha negato qualsiasi coinvolgimento nel genocidio, ma è stato perseguito per partecipazione a un'associazione criminale per la preparazione dei crimini di genocidio, è stato processato, lui era ex maresciallo di gendarmeria a Nyanza nel sud del Ruanda, e è stato processato perché era partecipato a tre fatti veramente pesantissimi. Lui veniva chiamato Biguma all'epoca dei fatti, ha partecipato o favorito l'assassinio di decine di tutsi nella prefettura di Butare nel sud, per cui il borgomastro di Tiazzò, che si era opposto all'esecuzione del genocidio nel suo comune, e per l'accusa lui aveva ordinato e supervisionato l'erezione di diverse barriere, posti di blocco destinati a controllare e assassinare i civili tutsi. Lo hanno anche accusato di aver partecipato, impartendo ordini o anche direttamente sul campo, ad altre tre stragi: il massacro della collina di Nyabubare, dove morirono 300 persone il 23 aprile del 94, quello della collina di Nyamure, 4 giorni dopo, dove si erano rifugiati migliaia di tutsi, e insomma, è anche quello dell'Istituto di Scienze Agronomiche del Ruanda. Lui è rimasto totalmente indifferente quando si è stata eletta la sentenza. Infatti anche insomma il giudice ha detto che è un personaggio incapace di assumersi proprio responsabilità di fronte all'enormità dei crimini commessi, non ha avuto nessuna manifestazione di rimorso, l'unica cosa che ha detto è che non ha nulla da rimproverarsi. E questo poi è stato anche condannato in Sudafrica un altro personaggio questo è successo verso maggio, e quindi evidentemente si stanno piano piano uscendo fuori, diciamo così, alcuni di questi personaggi che si erano nascosti un po' in Francia, un po' anche in Sudafrica. Diciamo che questo personaggio si chiama Fulgence Kaishema ed era stato arrestato in Sudafrica dopo 22 anni di latitanza, e il 26 maggio è stata richiesta l'estradizione, e lui per nascondersi avrebbe beneficiato di una rete di fedelissimi sostenitori anche fra gli ex forze armate ruandesi, che evidentemente ancora insomma sono attive, e lui ha partecipato direttamente alla progettazione e all'esecuzione del massacro di oltre 2.000 profughi tutsi nella chiesa di Nyange nel comune di Kivu. E lui voleva bruciarla questa chiesa, poi siccome il progetto è fallito hanno preso lui e i suoi complici un bulldozer per far crollare la chiesa, seppellendo e uccidendo i rifugiati all'interno. Insomma, quindi un bel personaggio anche questo, che è stato fermato in Sudafrica il 26 maggio e poi è stata richiesta l'estradizione. E il discorso invece sul piano sul progetto Ruanda, appunto questa corte di appello inglese ha sostanzialmente bocciato questo piano, anche perché poi è un piano che dal punto di vista etico e morale è disgustoso, però era stato promesso dal governo conservatore per il controllo dell'immigrazione legale e illegale, e un accordo con il Ruanda per la cogestione degli immigrati clandestini che arrivavano attraverso la Manica. Diciamo che nel 2023 ne sono arrivati circa 11.700. Chiaramente è stata un'alzata di scudi da parte dell'opposizione, l'organizzazione dei diritti umani che ha espresso il loro disagio per questa cosa vergognosa, perché alcuni immigrati clandestini provenienti da paesi situati a 4.000 km a sud della Gran Bretagna si sarebbero trovati bloccati a 8.000 km a sud del loro punto di partenza. Adesso il problema è sotto perché c'è una dimensione finanziaria, qui quando tocchi le tasche dei contribuenti ecco lì che si svegliano, perché la valutazione dell'impatto del governo, che è pubblicata il 26 giugno, praticamente parla di un costo di 200.000 euro a persona, che comprende biglietto aereo, spese amministrative, e quindi i giornali, la stampa subito è uscita fuori dicendo ma che senso avrebbe un piano che non farebbe risparmiare nemmeno i soldi pubblici. Il governo ha risposto in maniera... Il governo ha risposto in maniera assurda, perché ha detto che basterebbe che la prospettiva di finire in Ruanda dissuada il 37% dei candidati ad attraversare la Manica perché emergano indizi di redditività. Praticamente questi parlano della vita di queste persone, come se fossero semplicemente dei numeri di un problema di costi. Questo ci dimostra la totale mancanza di umanità, se mai ci fosse stato bisogno, di questi personaggi. Però la questione dell'onere finanziario è chiaramente legata anche ai ritardi nell'esame delle pratiche, perché quindi molti suppongono che questo in Ruanda sia una roba molto simbolica. Per il momento è stato bloccato a livello della Corte Europea dei diritti dell'uomo, c'è un dibattito in corso del Parlamento britannico ed è stato bloccato da questa sentenza del Tribunale. Quindi presumibilmente questo piano dovrebbe rimanere lettera morta, speriamo, insomma.
E in questo senso, insomma, questi giorni Ruanda ha assunto un po', cioè se ne è parlato un pochino, è tornato un po' all'onore delle cronache, ovviamente sempre di quelle cronache e quei giornali che parlano esclusivamente di Africa, perché per il resto...
Eh sì, poi volevo fare una segnalazione, se vi capita, un bel documentario, sì, a proposito di questa questione, che è stato fatto diretto da un musicista franco-ruandese, Gael Faye, e dal regista Michael Stanke, che si trova su Arte, che racconta le testimonianze di tre donne, Prisca, Marie-Jeanne e Consessa. Loro erano fuggite nel 94 nel Ruanda occidentale con tanti profughi, e i gendarmi, i miliziani Hutu regnavano in questo campo, il campo di Nyarushishi, facendo chiaramente quello che volevano, erano veramente dei carnefici. Sono arrivati i soldati della Turquoise francesi con il pretesto di salvare gli ultimi superstiti da un ospedale genocidio, ma semplicemente per salvare i responsabili dell'Hutu Power, che erano complici e aiutati dai francesi, e questi soldati della Turquoise hanno violentato queste donne. Loro pensavano appunto che fossero arrivati i salvatori, ma non è stato così, quindi i soldati francesi sono arrivati lì senza scrupoli, vittimizzando dei sopravvissuti che già erano terrorizzati. Chiaramente nessuna di queste violenze, di questi stupri, sono stati mai giudicati dalla giustizia francese. Questo musicista Faye Gael ha fatto questo documentario che vi capita di vedere, è interessante, si chiama Le Silence des Mots, il silenzio delle parole.
Bene, insomma, grazie, ci proveremo. Poi, cioè, dove lo troviamo? Ripeti un attimo.
Su Arte. Arte è questa televisione via web franco-tedesca, che fa spesso dei contenuti molto, molto interessanti, che si trova sul web.
Benissimo. Invece, insomma, con te volevamo adesso fare un aggiornamento, insomma, sul Mali, che lo ricordiamo, l'altra volta avevamo un po' accennato anche a questa ipotetica crisi russa, alla presenza della Wagner, però insomma la Russia in qualche modo mi pare che in questi giorni ha ribadito il sostegno al Mali, anche dopo il ritiro della missione ONU, ha ribadito il suo consenso, la conferma del gruppo Wagner che si trova in Mali, in qualche modo, no? È vero che, insomma, già dal governo maliano era uscita fuori una dichiarazione che diceva: vabbè, ma noi abbiamo gli accordi con la Russia, mica con Wagner, ci penseranno loro eventualmente a cambiare i soldati sul posto, che non è i mercenari sul posto, che non è
così semplice.
Però insomma, infatti, questi giorni sembra che invece la Russia ha confermato.
Ha confermato il sostegno, però di fatto è stato il voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite venerdì scorso che ha sostanzialmente messo la parola fine all'operazione MINUSMA, che questa operazione che è durata oltre 10 anni e che poi è stata, fra le altre cose, quella che più ha fatto perdere più vite rispetto ai militari dell'ONU, perché sono morti 187 militari in 10 anni, e erano 12.000 questi soldati, e il regime militare del Mali, insomma, da tempo, nonostante la crisi per quanto riguarda la sicurezza, gli ha richiesto esplicitamente che se ne andassero. Quindi il Consiglio di Sicurezza ha votato per la fine di questa missione. rimangono i 1000 soldati della Wagner, però chiaramente è un po' diverso l'apporto che possono dare, anche perché soprattutto anche rispetto per esempio a quello che davano le forze francesi di Balcana, molto criticate, però sicuramente le forze francesi avevano la potenza di attacco aereo, un attacco razzate, supporto logistico, il supporto dell'intelligence satellitare americana. E i russi, per i russi non è così, le unità di Wagner danno la priorità al mantenimento di poche basi chiave, dalle quali possono poi avventurarsi in raid e pattugliamenti, e chiaramente in questi 11 mesi in cui il Mali ha fatto affidamento a Wagner, piuttosto che sul sostegno francese della MINUSMA, i gruppi jihadisti hanno intensificato la loro attività, e quindi poi c'è stato anche un problema per l'approccio, abbiamo già parlato, brutale dei mercenari, che potrebbe alienare sicuramente anche l'appoggio ai governativi, soprattutto nelle comunità pastorali Tuareg e Fulani. Già ci sono state tensioni fra la comunità di agricoltori e pastori, che hanno alimentato la violenza in alcune parti del Mali centrale per il controllo delle terre vicine al delta del fiume Niger, che è molto importante anche per la produzione del riso. E quindi lì dove ci sono queste situazioni di tensione, le scuole sono chiuse, la vita economica locale è gravemente compromessa, ci si parla perlomeno solo quest'anno di 1576 persone uccise negli scontri, e chiaramente la situazione è sempre più complicata e sempre meno gestibile, anche perché poi viene messo anche in discussione l'accordo del 2015 con gli algeri, e questo accordo è stato messo in discussione anche dopo il referendum costituzionale, perché questo accordo sostanzialmente i separatisti di Segna Tuareg del nord, che combattevano per avere l'indipendenza, avevano accettato di rimanere all'interno di un Mali unito in cambio del decentramento del potere a livello locale. Questo però non sta accadendo, e quindi i combattenti per la Zawad, così loro chiamano la patria indipendente Tuareg, insomma non hanno permesso alla votazione, di partecipare alle votazioni per il referendum costituzionale, e insomma c'è una tensione ulteriore che potrebbe portare anche a un rinfocolare della ribellione Tuareg. E quindi è una situazione che difficilmente, insomma, si potrà stabilizzare. La MINUSMA aveva tante difficoltà, però il problema era che aveva anche, come dire, degli obblighi di ingaggio differenti da quello che voleva invece la giunta di Goità, che li voleva più presenti proprio militarmente. Però di fatto la MINUSMA in qualche modo riusciva a contenere un po' gli attacchi, aveva anche a sostenere la popolazione, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'inchiesta che ha fatto la MINUSMA, che ha fatto l'ONU, riguardo ai fatti della cittadina di Murat, dove nel marzo del 2022 sono stati uccisi più di 500 persone dall'esercito del Mali, da combattenti stranieri, che chiaramente erano i Wagner. E quindi dopo che sono emerse queste responsabilità dell'inchiesta giudiziaria, chiaramente il governo, insomma, ha risposto molto duramente, e quindi
chiedendone il ritiro. Anche se poi, insomma, come dire, Bamako non si è esposto direttamente, ma si è esposto tramite il suo ministro degli esteri, come dicevamo qualche settimana fa.
Non ho capito.
No, dicevo, poi Bamako però su alcune cose non si è esposto direttamente, ha fatto esporre di più il suo ministro degli esteri, come dicevamo qualche settimana fa, Diop, denunciando che, insomma, la MINUSMA era diventata parte, era il problema, insomma, della sicurezza sul territorio, no? Quindi rivoltando in qualche modo la lettura che tu stai dando, insomma, fortemente imputata a questa missione l'incapacità di controllare al sentimento di sfiducia della popolazione, l'ha imputato, insomma, l'incapacità della MINUSMA di saper frenare o arginare i gruppi jihadisti.
Allora, c'era un boicottaggio da parte della giunta del Mali rispetto alla MINUSMA, perché sostanzialmente ritardavano l'autorizzazione delle rotazioni delle truppe, limitavano i diritti di volo della forza delle Nazioni Unite anche per impedire la sorveglianza delle aree in cui Wagner era attiva, e diciamo che c'era anche una campagna di opinione nei media, nelle radio, nelle televisioni contro la presenza delle Nazioni Unite, che venivano considerate la longa manus dei francesi. Poi c'è stato il caso anche con l'ECOWAS, non solo con la MINUSMA, perché c'è stato l'arresto di 49 soldati italiani che erano arrivati a guardia dei locali delle Nazioni Unite, quindi molte tensioni che hanno portato poi prima all'abbandono delle forze tedesche e svedesi che erano presenti all'interno della MINUSMA e poi della MINUSMA stessa. Quindi è chiaro che la giunta maliana, insomma, non vuole avere nessun limite per quanto riguarda la presenza di soldati che non siano quelli della Wagner. Poi certo bisognerà vedere quali saranno, nonostante le assicurazioni da parte della Russia, quale sarà la situazione, quale sarà la presenza, la capacità dei soldati della Wagner in quel contesto. Probabilmente continueranno a rimanere lì sul territorio del Mali, perché comunque hanno degli interessi economici molto, molto forti, però è chiaro che dopo la crisi tra Prigozhin e Putin, insomma, anche il destino della presenza della Wagner in Africa è tutto da vedere.
Comunque diciamo che, insomma, la presenza cesseranno di essere sul territorio alla fine, a fine di questo anno, quindi ci sono ancora qualche mese per vedere, sì, no?
Certo, poi si vedrà anche se per esempio da una parte sul fronte Tuareg o dal fronte dell'insorgenza jihadista, poi qui parliamo di un paese come il Mali, di un paese enorme che sono 4 volte la Francia, quindi insomma bisognerà vedere anche quale tipo di equilibrio si terrà sul terreno, però sicuramente un conto, nonostante, è affrontare la situazione con 12.000 uomini della MINUSMA, un conto sono 1.000 uomini della Wagner. Bisognerà vedere anche come cosa riusciranno a combinare sul campo.
Certo. Bene, io ti ringrazio, penso che oggi, insomma, abbiamo dato, come al solito, insomma, alcuni elementi chiave per poter leggere che cosa sta avvenendo in Africa, per continuare a seguirlo anche nei prossimi giorni, e noi ci risentiamo fra 2 mercoledì.
Mercoledì 19.
19. Bene, questo mese abbiamo invertito i nostri mercoledì, ma va bene così, ogni tanto qualche cambio ci sta bene.
Ci vuole. Bene, allora, un saluto a tutti e a tutti, allora.
Grazie e buona serata anche a te. Ciao.
Ciao, ciao. عرفوا انه الموج هو حياته مش ممات انه شعب